Bene, di nuovo con voi nel pomeriggio di Maracanà TMV Radio. Marco Piccari, Leonora Marini,
eccoci
sempre in studio.
Sì.
I vostri messaggi 331-8200213, che sono sempre tanti. Adesso ne rigiriamo qualcuno anche agli ospiti. Che
esattamente,
a
sì, c'è ancora con noi Stefano Impallomani. Quindi di nuovo, ciao Stefano.
Ciao Stefano, ben trovato.
Ciao Leonora, ciao Marco, ciao a tutti.
E si aggiunge anche il direttore Xavier Jacobelli. Buon pomeriggio, direttore.
Ciao Xavier.
Buon pomeriggio a voi da Tutto Sport.
Ben trovato Xavier. Allora, ci sono sì. un po' di curiosità degli ascoltatori.
Sì, esatto.
Vogliamo iniziare con le curiosità degli ascoltatori?
Sì, allora,
così
coinvolgo
subito
anche
subito.
Il Vai. Direttore in questo dibattito. Chiedono se è tornato il grande Milan ora favorito per lo scudetto senza l'impegno settimanale.
Beh, certamente il Milan avrebbe desiderato continuare l'impegno settimanale, perché la sua prima esperienza in Champions League dopo 7 anni di assenza dal massimo torneo continentale è stata alquanto sfortunata. Ciò detto, io credo che in questo momento sia impossibile formulare previsioni sull'esito finale della lotta per il titolo, perché i recuperi, da un lato, in primis Inter-Atalanta, delle prime 5 squadre sono quelle più coinvolte, devono recuperare una partita, e poi il fattore Europa, che invece potrà incidere in un modo o nell'altro, a seconda del cammino che le formazioni seguiranno, sull'esito della lotta per il titolo. Intanto cominciamo a seguire passo dopo passo che cosa accadrà nel prossimo weekend, perché due sono le partite centrali, ovvero sì. Napoli-Inter e Atalanta-Juventus, e poi vedremo.
Stefano, in questa lotta si rilancia anche il Milan?
Direi di sì. Poi il discorso del Milan e anche del Napoli, ma l'Inter è ricaduta, è ritornata nel triello, si pensava a un'ipotetica fuga, non c'è stata, e adesso si ricomincia con sempre l'Inter favorito, a mio avviso, però con la possibilità che il fattore infortuni, episodi favorevoli e sfavorevoli, insomma, il calcio lo conosciamo bene. Ma il Milan e il Napoli però la tempesta l'hanno vissuta, l'Inter ancora no.
Ah, tu dici adesso è il momento di capire come gestisce questa situazione.
Adesso faccio, nel senso, il Milan e il Napoli hanno avuto un mese e mezzo molto difficile, come diceva il direttore.
Tra infortuni, tra Coppa d'Africa, eccetera.
Coppa d'Africa, Covid, contrattempi, anche la forma di alcuni giocatori fondamentali, che sono stati fondamentali nella prima parte del campionato. L'Inter è stata più regolare, no? Abbiamo sempre detto, l'ha dimostrato nei fatti, nei numeri. Le vittorie che ha conseguito, però adesso arriva il difficile, è un altro pezzo di campionato, un altro pezzo di storia in cui l'Inter dovrà essere brava a reagire. L'Inter ha un vantaggio rispetto a Milan Napoli, i giocatori dell'Inter hanno un vantaggio rispetto a quelli di Napoli e Milan, che sanno come si vince. Quindi se riusciranno a trasmettere questo messaggio a Inzaghi, che lo vedo un po' in ansia, e allora secondo me ce la potrà fare. Però attenzione, perché Napoli è molto insidioso, Spalletti sa come si vince, anche se il Russia lo ha vinto, alla Roma lo ha sfiorato, sa vivere quelle altitudini. Pioli ha questa straordinaria forza che gli viene da questa convinzione feroce di non aver di crederci. 2 anni e mezzo potrebbe essere un coronamento di un lavoro straordinario. Il derby ha raccontato un po' questo, insomma, la sofferenza del Milan, il cuore di credere, di trovare un pertugio, un buco di dove infilarsi e ribaltare il campionato. Al di là della prestazione che è stata poi così non eccezionale, se non negli ultimi 15-20 minuti.
Allora, sentite, vi do un'altra notizia,
un'altra
perché prima abbiamo
notizia.
Dato la medaglia
sì.
d'argento
sì,
sci di fondo,
sì.
arriva l'oro con il curling, battuta
esatto.
la Norvegia, quindi grandi applausi alla coppia, che tra l'altro grande esplosione di gioia in questo momento per questo risultato che prende ancora
esatto.
l'Italia. Quindi
festeggiamenti,
altra medaglia
azzurra,
oro,
medaglia
oro.
D'oro, quindi
bene, direi,
tante soddisfazioni.
Direi che il bilancio di questi primi giorni di Olimpiadi conferma come ci sia un invisibile il filo azzurro fra Tokyo e Pechino, perché le 40 medaglie vinte durante l'edizione delle Olimpiadi estive, per non dire poi anche del grande successo nelle Paralimpiadi, si collegano a questo nuovo grande successo dello sport italiano. E dobbiamo ricordare come tutto questo avvenga in condizioni di assoluta difficoltà, perché sappiamo benissimo quali siano le misure anti-Covid molto rigide prese dagli organizzatori delle Olimpiadi. però da Francesca Lollobrigida, che ha vinto l'argento del pattinaggio di velocità, alla staffetta mista dello short track che ha vinto l'argento, a Dominic Fischnader che ha vinto il bronzo, a Federica Brignone argento del gigante, poi a Arianna Fontana straordinaria che ha conquistato la sua decima medaglia nell'arco di 5 Olimpiadi eguagliando il record di Stefania Belmondo, e poi Pellegrino argento nello sprint e adesso il curling. Davvero questi sono giorni fantastici per lo sport italiano, che conferma ancora una volta di essere anche in ambito specialità giochi invernali fra le prime nazioni al mondo.
Bene, 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 continuiamo così, dai, speriamo bene. Per il momento, come ha detto il direttore, siamo partiti fortissimo. Xavier, sei d'accordo con quello che diceva Stefano, cioè di notare un po' di ansia in Inzaghi, che i giocatori che hanno vinto gli devono dare in questo momento una mano? Per esempio, gli ascoltatori puntano, penso che sia un tema, Xavier, ormai da dopo il derby abbastanza, diciamo così,
dibattuto,
cioè sulla situazione dei cambi,
esatto,
sulla gestione. Per esempio, prima noi abbiamo avuto Paolillo in apertura di trasmissione parlando di Mourinho e Inzaghi, ha detto il direttore, dice la cosa che dovrebbe rubare Inzaghi a Mourinho è la
capacità,
la gestione dei cambi.
Sì, se forse non sia proprio questo il limite poi di Inzaghi, se ne dobbiamo trovare uno, ovvero il cambio un po' in automatico, dicevamo noi.
Ma francamente io non sono d'accordo, perché è vero che la sconfitta con il derby è risultata bruciante per l'Inter, anche per le modalità con le quali è maturata, quei due gol di Firu nell'arco di 3 minuti che hanno ribaltato il resto dell'incontro. Però tutto quanto Inzaghi ha fatto finora è stato straordinario, ha raccolto l'eredità di Conte che aveva consentito all'Inter di vincere lo scudetto dopo 11 anni, ha vinto la Supercoppa di Lega, è entrato negli ottavi di finale della Champions League, è in testa al campionato con una partita da recuperare. Cioè, io credo che ci voglia sempre molta misura e molto equilibrio nel giudicare il lavoro di un allenatore, e secondo me Inzaghi ha fatto benissimo sinora e continuerà a farlo. Stasera verificheremo la capacità di reazione dell'Inter, che sicuramente ci sarà nella sconfitta nel derby, ma Inzaghi a mio avviso merita soltanto applausi.
Facciamo sentire un audio al volo?
Assolutamente.
331 82 00 13.
Ciao ragazzi, sal da New York. È incredibile, sentendo tutte le sentenze che si sono dette in questi giorni, come si passi dall'essere favorito all'essere quasi aver perso lo scudetto pur essendo ancora primi. E io lo dico da mesi che secondo me la lotta più avanti sarà quella tra Inter e Juventus. Napoli e il Milan stanno facendo di nuovo bene, certamente la partita di sabato dirà tantissimo tra Inter e Napoli. Oggi credo che Inzaghi stia dando la giusta importanza alla Coppa Italia, che è sempre un obiettivo, soprattutto in un campionato dove ci sono così tante contendenti. Quindi è un bel campionato, però si esagera troppo nel dare giudizi negativi o positivi.
Si esagera troppo. Stefano, riparto da te, però l'ascoltatore chiama in causa la Juve, dice lotta con la Juve.
Abbiamo detto anche nei giorni scorsi, ieri se non sbaglio, non bisogna sottovalutare niente, il campionato è aperto, però mi sembra che ci sia un ritardo considerevole, e soprattutto la Juventus ha due squadre davanti, Milan e Napoli, pensare di poter vincere lo scudetto in questo momento dell'anno, quando mancano 14 partite alla fine del campionato, mi sembra molto difficile che la Juventus possa piazzare una rimonta come ha fatto Allegri anni fa, vincendo il titolo. Poi nel senso, poi concludo, non è che uno non ha equilibrio, ce l'ha equilibrio, però valutando, io valuto il momento particolare dell'Inter resta la squadra favorita, sono d'accordo con quello che ha detto il direttore, soltanto applausi per Inzaghi, però c'è da considerare questa variabile. Inzaghi non sa come si vince uno scudetto. Quindi nella gestione psicologica e anche dell'ansia di gestire delle pressioni, delle tensioni che possono nascere da una sconfitta, anche vogliamo definirla immeritata, ma è sempre pure una sconfitta, quindi la devi saper gestire in un momento delicato e contro una rivale. E che rivale? Cittadina e per lo scudetto. Quindi secondo me questa è una sconfitta. Oggi, come ha detto giustamente il direttore, verificheremo la capacità di reazione di questa squadra che fatica da un mese a questa parte a segnare.
È vero, sì, sì. In attacco gli attaccanti faticano un po'. È una squadra che segna tanto, però.
C'è le partite, nei 90 minuti. L'ha fatto con il Venezia e con la Lazio. Venezia al 90esimo, con la Lazio al 67esimo. Rischiando anche il pareggio alla fine.
Savia, vengo da te sulla Juventus, perché anche oggi voi con Tutto Sport Scudetto serve un'impresa più grande di quella del 2015-2016, scrive Guido Vaciago. All'epoca la Juve rimontò 11 punti con 15 vittorie consecutive, ora restano 14 gare.
Ma sai, è tutto terribilmente concatenato, perché parlavamo prima di Napoli-Inter, così come di Atalanta-Juventus. Per l'Atalanta è già uno spareggio Champions questo, alla luce del sorpasso operato dai bianconeri ai danni dei bergamaschi, sebbene questi ultimi debbano recuperare la partita con il Torino, presumibilmente a primavera inoltrata. La Juventus poi sarà attesa dal derby, il 18 febbraio. Nel frattempo poi, guardando sempre il vertice della classifica, il 6 marzo ci sarà Napoli-Milan, il 3 aprile lo scontro diretto con l'Inter della Juventus, nonché lo stesso giorno Atalanta-Napoli, e in mezzo a tutto questo Inter-Napoli, Atalanta e Juventus, oltre alla Coppa Italia come il Milan, giocheranno anche in Europa, quindi la lotta per lo scudetto è davvero molto avvincente. Ma io sono convinto che la Juventus, che è attesa ad una controprova con il Sassuolo, ma soprattutto per quanto riguarda il campionato con l'Atalanta, dopo le operazioni di mercato abbiamo mostrato di essere tutta un'altra squadra. Noi non possiamo sottovalutare affatto l'apporto che Vlahovic ha dato, sì, immediatamente, gli sono bastati 13 minuti, dall'altra parte questo 22enne attaccante ha segnato 41 gol nelle ultime due stagioni, è quarto nella classifica dei cannonieri assoluti degli ultimi due anni in Europa, dietro a Lewandowski, Mbappé e Messi, aveva segnato 20 gol in 24 partite con la maglia della Fiorentina. Così come Zaccaria al centrocampo ha dato quella solidità e quella capacità di recuperare palloni che era mancata alla Juventus. Quindi penso che questa squadra adesso abbia, come Allegri ha rimarcato, il primo obiettivo di andare molto lontano in Coppa Italia, per non dire poi della Champions League. Certo, non ci voleva per la Juventus un infortunio di Chiellini, perché purtroppo il capitano bianconero dovrà saltare i prossimi impegni di campionato e temo anche la prima sfida con il Villarreal. Ma detto questo, Allegri sa di poter contare sul recupero di Bonucci e poi su un altro giocatore di cui si parla poco, ma che Rugani ha dimostrato, esattamente sì, Rugani, ha dimostrato di essere tornato sui livelli di rendimento migliori, e stiamo parlando di un giocatore ancora molto giovane, che negli anni passati, forse perché scarsamente impiegato, si era attirato critiche, a mio avviso, spesso improvvide ed ingenerose, perché Rugani non appena è stato messo alla prova e non appena è stato impiegato con la continuità necessaria ha risposto benissimo. Stiamo parlando di un 27enne che gioca nella Juventus dalla stagione 2015-2016, poi ci sono stati due prestiti a Rennes e a Cagliari, che però hanno restituito alla stessa Juventus un difensore centrale di alto livello, pronto alla bisogna, e questa è un'altra nota confortante per Allegri.
Forse, Xavier, il giocatore ha pagato anche un po' il passaggio dall'Empoli alla Juve, no?
Sai, il problema credo, secondo me, originale di delle critiche che erano state mosse in passato a Rugani, è che non fosse diventato titolare fisso della Juventus, davanti Bonucci e Chiellini, poi quando è arrivato De Ligt, che è diventato un titolare inamovibile. Ma se noi ripercorriamo la sua carriera bianconera, noi ci accorgiamo che questo ragazzo di 27 anni ha già giocato 112 partite con la maglia della Juventus, quindi non è certamente né un novellino né un debuttante alle prime armi in una squadra così importante. Quindi penso che Allegri abbia tratto anche dal rilancio prepotente di Rugani una notazione positiva.
Eleonora, ma siamo quasi in chiusura.
Sì, volevo tornare da Stefano, ripartendo proprio da questo ragionamento sulla Juventus, che ovviamente ora con l'arrivo di Vlahovic si rilancia non solo in chiave Champions League, ma per qualcuno anche in chiave Scudetto, no? Dato che insomma l'Inter ha frenato, il Milan è tornato a vincere, così come il Napoli. Noi ci chiedevamo all'inizio puntata se di questo Napoli di Luciano Spalletti si parla troppo poco o si considera poco rispetto alle altre squadre per la lotta al vertice, perché poi anche il Napoli è lì.
Sono d'accordo con Marco, credo che il Napoli sia anche il Milan, per carità, perché poi Però il Napoli credo che sia veramente l'avversario più temibile per l'Inter, perché Spalletti, sottolineava il direttore, il lavoro di Allegri con Rugani. Ecco, allora Spalletti in questo è un maestro a recuperare gente.
Vero. Juan Jesus, Rachmani.
Juan Jesus, Lobotka.
Lobotka, bravo.
Juan Jesus anche nelle altre, diciamo, B, altre gestioni. Emerson Palmieri, mi ricordo altri giocatori. Insomma, è un allenatore che valorizza il giocatore mezzo forte, lo fa diventare forte. Quello forte è fortissimo. Osimhen è diventato ancora più forte con lui e ha ancora margine di crescita. Cioè, è un allenatore che sa... attuale, molto moderno, che però sa utilizzare anche toccare le corde giuste con il dialogo e saper tirar fuori il meglio da un calciatore a livello caratteriale, no? Quando dice fai il diavolo a Lozano, anche Lozano è migliorato con lui, adesso sta fermo, è fortunato, però voglio dire, è un allenatore che non solo ti
ma guarda, le seconde linee, quelle che erano le seconde linee che hanno sorpreso tantissimo, secondo me, non so se poi voglio sentire anche il direttore, però quella ad esempio, tu hai citato Lobotka che sta facendo un campionato in questo momento, anche domenica è stato uno dei migliori in campo.
Allora, chiudo un po' il discorso per far capire Spalletti come lavora, sempre lo stesso. Mi ricordo un'eliminazione della Roma, proprio a proposito della Coppa Italia, del gioco Inter-Roma, che Mourinho vinse 2-1 con un gol in fuorigioco, Samuel la mette in mezzo, poi Ibrahimovic fa 2-1. A fine partita Spalletti mancavano Totti, giocatori importanti, la Roma fece una grandissima partita e lui si arrabbiò nel post partita dicendo: io ho questi giocatori e per me sono fortissimi. Lui ha retto ancora il confronto, ancora galleggia per lo scudetto, da questo mese e mezzo difficile avrà, chissà, avrà ritorno di Koulibaly che poi carico più che mai, comandante, cioè, uomo centrale dello spogliatoio.
Ecco qui magari un diverso modo rispetto a Mourinho, che invece ha bollato determinati giocatori all'inizio della stagione quasi escludendoli, no? Da questo tipo di progetto.
Sono cose completamente differenti, però.
Però erano giocatori che erano stati anche protagonisti l'anno scorso.
Un campionato assolutamente profondo, di grande qualità, di grande quantità, nei doppi ruoli.
Certo, però ecco, mi riferivo ai vari Borja Mayoral, Villar, di Avrà, che erano stati comunque protagonisti nella passata stagione.
Possono essere questioni discutibili, però Spalletti, alla domanda mi ha fatto l'onore, il Napoli secondo me è una squadra che non può altro che non può far altro che crescere da qui e fino alla fine del campionato. È in carica, in up, anche se non la vedo favoritissima Maratona, che non è una partita facile.
Assolutamente. Savie?
No, guarda, il Napoli basti dare un'occhiata a due dati. Prima del gol di Venezia, Osimhen aveva giocato l'ultima partita da titolare il 21 novembre scorso. E quanto sia importante l'attaccante, ne abbiamo avuto la riprova in occasione della partita vinta al Penso dalla squadra di Spalletti, che nel corso del tempo, in questa stagione, fra positività, infortuni, squalifiche, Coppa d'Africa, ha dovuto fronteggiare un'emergenza continua. Ciononostante ha rivalutato giocatori appunto come Lobotka, come Juan Jesus e come Rachmani, fronteggiando anche l'assenza di uno fuoriclasse del calibro di Koulibaly, neo vincitore della Coppa d'Africa con il suo Senegal. Per non dire poi al centrocampo dell'assenza di Anguissa, che era stata la rivelazione nella prima parte della stagione. Sì. Quindi è un Napoli, a mio avviso, che peraltro può preparare con la massima applicazione la sfida di sabato al Maradona con l'Inter, non essendo più impegnato in Coppa Italia, ed è un Napoli più che mai pronto per la volata di primavera. Ma la bellezza di questo campionato è che si diverta ad ogni turno, come abbiamo visto nell'ultimo, il primo dopo la sosta, a ribaltare pronostici, che avrebbe pensato ad un'Atalanta sconfitta in casa dal Cagliari, che invece ha colto una vittoria fondamentale lungo la strada che porta alla salvezza, così come il derby di Milano è stato particolarmente avvincente. Quindi io penso che il Napoli in questo momento sia nella migliore condizione psicologica per affrontare l'Inter.
Savie, prima di salutarti ti chiedo una cosa. Da appassionato di calcio, ti faccio questa domanda. Guardavo Atalanta-Cagliari nell'ultimo turno. Mi preoccupa un po' l'Atalanta. Sono esagerato? Un pensiero eccessivo? È un passaggio? Che ne pensi?
Ma l'Atalanta prima della sosta aveva colto due pareggi, l'uno più importante dell'altro, contro l'Inter, una partita spettacolare, e giocando a Roma all'Olimpico contro la Lazio senza 10 giocatori.
È vero,
l'Atalanta ha commesso un peccato di presunzione che il Cagliari ha punito, perché probabilmente, dando un'occhiata alla classifica, lo stesso Gasperini l'ho rimarcato, era convinta che la partita fosse molto più facile di quanto in realtà non si sia rivelata. Però io credo che questa sia una lezione che nell'arco di una stagione possa capitare anche ad una squadra di vertice, ed è importante verificarne già la reazione in occasione della partita di Coppa Italia con la Fiorentina. Poi oggi sapremo quale sarà lo sviluppo della situazione clinica di Zapata, che è stato tradito dalla sua generosità perché voleva a tutti i costi rientrare. Tra l'altro lui è stato il protagonista dell'azione del momentaneo pareggio di Palomino. Però io penso che la sconfitta con il Cagliari debba essere catalogata come incidente di percorso. Poi per fortuna in questi casi, per chi perde, il calendario impone di tornare in campo subito. Tra l'altro due impegni ai massimi livelli, perché l'Atalanta è stata la finalista della Coppa Italia per due volte nell'arco delle ultime tre edizioni, e insegue questo trofeo dal 63, e poi ci sarà la Juventus, quindi quella sarà davvero una grande sfida.
Stefano Palomino, anche te un pensiero sull'Atalanta.
Beh, no, mi dispiace, perché è stato un fenomeno calcistico eccezionale, è un fenomeno calcistico, però l'infortunio di Zapata è veramente peserà molto. Detto questo, l'Atalanta, io non credo che sia un peccato di presunzione il fatto di aver sottovalutato il Cagliari. L'Atalanta soffre terribilmente quando le viene negata la profondità. Ha pareggiato con il Bologna in casa, ha perso con la Roma in casa.
Sì, poi quest'anno il cammino in casa che ce l'ha che è disorientante.
E no, sono quasi partite simili. Se voi le rivedete, io ogni tanto me le rivedo, le partite mi piace. Sono partite, cioè, quando viene negata la profondità all'Atalanta, l'Atalanta è come se il meccanismo si inceppasse. Quindi va in questo possesso palla, cerca l'ampiezza, poi non trova la giocata e poi becca gol e si frantuma tutto il piano gara strategico. E credo che in casa l'Atalanta abbia sofferto questo tipo di strategia dell'avversario. Anche a Genova, con il Genova 0-0 è una partita simile. Quindi quando trova una squadra che si mette là dietro, chiude gli spazi, le cose, poi in contropiede, in ripartenza, arriva gol, poi si complica un po' la situazione. Gli episodi fanno la differenza, ma credo che l'Atalanta soffra terribilmente quando incontra una squadra che non vuole giocare a calcio.
Vabbè, staremo a vedere. Io vi ringrazio veramente, Stefano Palomeni, il direttore Savia Cobelli. Buon lavoro, ci sentiamo presto, e un saluto naturalmente a tutta la redazione di Tutto Sport, e buon lavoro.
Grazie a voi, buon pomeriggio.
Stefano, ci sentiamo domani. Ciao, un abbraccio, analizzeremo Inter Roma con te domani. Dai, allora, noi siamo arrivati al break, Leonora.
Sì, di già.
Sì, e poi adesso arriva un altro terzetto. Ci concentreremo anche un po' sulle domande degli ascoltatori che riguardano.
Sì, ne sono arrivate
tantissime.
Ce n'è
una del nostro ascoltatore che la prendo qui. Dice: perché nonostante tra le prime cinque il Milan.
Sì, sia quello che ha fatto meglio negli scontri diretti è la meno considerata.
Vedi,
ce la puntiamo e adesso noi la giriamo subito ai prossimi,
anche perché
ospiti.
Vogliamo andare anche un po' sulla gara di Milan-Lazio.
Come no, e anche su questo, quindi, Pioli che ha giurato amore eterno in qualche modo
a
Milan,
per
e quindi Milan per sempre,
eh?
Ha detto, e chissà che non lo sia davvero.
Vabbè, vediamo tra poco.